Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Buon pomeriggio da Federico Piana, benvenuti ad Al di là della notizia. Segnate il numero verde 800 208 802, poi i vostri sms al 335 12 43 317. Grazie a chi sta gestendo la parte tecnica, Roberto Colangeli, Maria Serena Tuglio e Patrizio Ciprari. Tema di questa puntata è quello che sta accadendo nel Corno d'Africa, un terreno maledetto. Pensate che 10 milioni di persone sono a rischio per la siccità in Somalia, si sta consumando il disastro più grave. Mi collego subito con la capitale del Kenya, Nairobi, dove c'è Hassan Maad Abdi di Intersos Somali, in questo momento proprio a Nairobi. Ciao Hassan, benvenuto.
Grazie, buon pomeriggio.
E grazie anche a Laura Boldrini, portavoce dell'Alto Commissariato dell'ONU per i Rifugiati, e naturalmente poi sentiremo altre testimonianze. Benvenuta Boldrini.
Sì, buongiorno a voi.
Hassan, senti, ti farei raccontare quello che sta accadendo lì, perché in Somalia c'è questo campo di Dadaab in territorio keniano che accoglie molti profughi che arrivano proprio dalla Somalia, no?
Sì.
Che sta succedendo?
Che negli ultimi 2-3 settimane si stanno, cioè, per la carestia nelle regioni vicine al confine col Kenya, nell'Alto Juba, Gedo, Bakol, tutta quella zona, in una settimana ci sono stati come meno un numero elevatissimo di rifugiati che si trovano arrivati in questi campi di Dadaab e altri due campi qui nello stato del Kenya.
Senti, che situazione c'è in questi campi? Come vivono queste persone, Hassan?
Da fastidio.
Veramente una situazione assai grave, perché puoi immaginare, ad esempio, se prendo Dadaab, che era previsto un campo di rifugiati per quasi 90.000, adesso come numero si aggira sui 400.000, come numero che sono in questi ultimi periodi, nell'ultimo mese, coloro che sono arrivati. Per cui puoi immaginare la differenza di quello che c'era prima e quelle che sono arrivate adesso come numero.
Senti Hassan, per quanto riguarda la siccità, cosa si sta facendo lì? C'è qualcuno che vi aiuta? Perché 10 milioni sono le persone che potrebbero risentirne, no? Già ne stanno risentendo in teoria.
Aver visto le fotografie, ciò che sta succedendo realmente nel paese, si sono messi in mossa varie organizzazioni internazionali, di cui l'Intersos assieme a Agire, che è un raggruppamento di altre 11 NGO italiane, che adesso si sono messi tutto quanti in mossa in maniera di risposta a questa disgrazia successa in questo paese.
Senti Laura Boldrini, tu hai visto, no? Si è mosso anche fortunatamente lo Stato italiano in una certa parte, molti hanno praticamente detto bisogna muoversi, perché quello che è stato definito un disastro più grave potrebbe diventare un disastro gravissimo, o no?
Ma guardi, io su questa cosa della mobilitazione ho qualche riserva. Mi pare di capire che della questione somale e dell'intero Corno d'Africa non interessi molto, tanto più che tranne qualche meritoria eccezione, come nel caso della Radio Vaticana, è uno dei temi di cui non si parla nei mezzi di informazione.
Assolutamente d'accordo.
Ecco, allora lei capisce che questa è una delle crisi più drammatiche. Se si può fare una classifica delle crisi umanitarie, cosa peraltro molto antipatica, perché per chiunque viva in situazioni di stenti e di miseria e di violenza, è comunque la situazione più grave in assoluto. Ma in ogni caso, se si vuole arrivare a fare una valutazione con dei parametri, senza dubbio oggi quella di Somalia è la crisi umanitaria più grave del pianeta. Però cosa significa? Che nel sistema di informazione italiana questa crisi non emerge, non c'è un'attenzione dovuta, e la Somalia è un paese storicamente legato all'Italia, però ci accorgiamo poi che ci potrebbe essere un problema in Somalia solo quando qualche somalo arriva a Lampedusa, allora è subito emergenza. Dunque io ritengo che bisognerebbe avere un po' più di senso di responsabilità da parte di tutti, anche da parte dell'informazione, perché di fatto una crisi così importante, così feroce, i racconti sono tremendi, dovrebbe avere degli spazi adeguati. Guardi, i colleghi che lavorano a Dadaab, nello stesso campo appunto in cui lavora l'operatore di Intersos che mi ha preceduto, i colleghi parlano di testimonianze agghiaccianti. Intanto le persone camminano per settimane prima di arrivare o in Kenya o in Etiopia, dove sono appunto i paesi confinanti. Raccontano di essere stati oggetto appunto di violenze durante il tragitto, di essere stati derubati. Ci sono situazioni in cui bambini sono stati attaccati da branchi di iene e sono stati assaliti, sono stati appunto sbranati. Lei capisce che è una situazione tremenda. Allora, di tutto questo abbiamo il dovere di parlarne, anche perché se non se ne parla i governi tentano anche a investire delle risorse, e le risorse sono assolutamente indispensabili anche per fornire l'assistenza nei paesi limitrofi, nei campi profughi, dove appunto si stanno riversando 1.500-1.700 persone al giorno. Questa è la media di uscita dalla Somalia, quindi una emergenza incredibile che è causata da diversi fattori. Sicuramente la siccità che sta colpendo da 2 anni il Corno d'Africa.
Ma anche la guerra, no, Boldrini, nella Somalia?
Ma anche la guerra, perché la Somalia è in gran parte controllata da questa milizia di Al-Shabaab che terrorizza con la violenza la popolazione. Ci sono scontri con le forze governative e quindi questo genera appunto rischi, molta paura da parte della popolazione che cerca di mettersi in salvo scappando, e poi anche la difficoltà degli organismi internazionali di portare gli aiuti in questa situazione di insicurezza. Quindi è imperativo rilanciare il dialogo per non oso più dire neanche pace, ma comunque un dialogo che possa portare perlomeno a una tregua e riuscire a fornire gli aiuti necessari all'interno anche della Somalia, oltre ad avere le risorse da parte della comunità internazionale per fornire l'assistenza adeguata a chi arriva nei campi profughi. Il livello di mortalità peraltro sta aumentando, la malnutrizione acuta è al 50%, specialmente quella dei bambini. Molte di queste persone muoiono durante la fuga o i bambini in particolare 24 ore dopo che sono arrivati nei campi, nonostante le terapie e il cibo che viene somministrato loro, l'alimentazione terapeutica, nonostante questo muoiono nelle 24 ore successive. Quindi io rivolgo veramente un appello accorato affinché questa situazione non venga lasciata nel dimenticatoio, ma che ci si mobiliti affinché ci sia uno stanziamento consistente da parte non solo del governo, ma anche della società civile, dei cittadini, delle aziende, di tutti quelli che sono in grado di poter dare un contributo.
Hassan, lì cosa serve in questo momento? So che tu stai a Nairobi, poi tornerai in Somalia e cercherai di aiutare queste persone, no? Cosa vi serve in questo momento particolare?
Veramente la cosa più importante che servirebbe sono dei shelter per questa gente, perché come lo sai, venendo con quel ritmo che aveva detto appena la mia
la Boldrini,
persona,
sì.
La Boldrini, è poco ma sicuro che lì necessitano, perché ci sono alcuni che hanno proprio, dormono allo scoperto, manca l'assistenza sanitaria, manca, pur essendo il governo Kenyatta abbia messo dei health post, ma comunque non soddisfa, mi segui, cioè manca l'assistenza sociale, cioè quello che avrebbero bisogno questa gente, mancano gli NFI kids, la gente non sa con cosa dormire, cioè, il jerrygo, qualcosa per tenersi l'acqua, cioè sono gente che sono partiti dalla Somalia a piedi, cioè non potevano manco permettersi di andare coi mezzi, sono venuti magari ci sono alcuni che hanno fatto 20 giorni a piedi, per cui è un problema.
Hassan, da quanto non piove lì, più o meno?
Più o meno è da un pezzo, guarda, sono quattro stagioni che noi non abbiamo avuto la pioggia, per cui adesso come adesso sentivo stamattina che in Somalia in certi posti è iniziato le piogge, quello Hagai si chiama, le piccole piogge, che malgrado non possono servirci, perché ormai quello che è successo in precedenza, perché non è arrivato, non sono iniziate nel momento che si presupponeva, cioè che si supponeva iniziassero. Questo è il problema.
E tutto questo crea anche migrazione di persone che abbandonano le proprie terre, mi confermi questo, Hassan? Gente che lascia il proprio terreno e va via.
Sì, va via. Cioè, c'è tutta questa gente che adesso hanno riempito i campi dei rifugiati, sono gente che hanno lasciato le loro case, che proprio se ne sono andati. Perché in quanto vedendo che magari muore un bambino, muore l'altro, il vecchio, alla fine la persona, l'unica cosa che potrebbe fare è di sguagliarsene, di andarsene da questo luogo.
In tutto questo, Hassan, la guerra quanto conta, quanto incide su questa situazione drammatica?
Sì, la guerra c'entra, perché se una volta se non ci sono le piogge, i pascoli non ci sono dove portare le bestie finiscono. Poi se magari rimane, ci sono le guerre, ad esempio a Mogadiscio se ne vanno la gente, perché se oggi non c'è guerra è tutto tranquillo, magari domani potrebbe anche iniziare, cioè un giorno sì o un giorno no.
Chiaro. Senti Hassan, ti ringrazio, grazie per questo collegamento, ricordo di Intersos Somalia, in questo momento a Nairobi, capitale del Kenya, ovviamente poi tornerà in Somalia per dare una mano ad Intersos. Ricordo che c'è la possibilità di aiutare Agire, Agire lancerà una campagna lunedì, il sito è agire.it, il numero verde 800 132 870. Va bene?
Grazie a lei.
Hassan Madabdi. Laura Boldrini, grazie. Senti, hai sentito, no? Drammatica la situazione, occorrerebbe subito un intervento immediato, abbiamo detto.
Ma è quello che sto cercando di sottolineare in questo mio intervento. È assolutamente necessario intervenire prima che sia troppo tardi, perché la situazione sta precipitando, sia come siccità, quindi non ci sono più i raccolti, ma questo da due anni, non c'è più acqua disponibile, le persone anche durante la fuga perdono congiunti, perché la fuga, come diceva Sanna, dura per settimane a piedi, e quindi è una situazione veramente ai limiti. Oggi è la più grave emergenza umanitaria del pianeta, quella della Somalia, e quindi è importante che la comunità internazionale faccia qualcosa prima possibile, e come dicevo è importante che si faccia anche a livello del singolo, della persona, delle aziende, dei governi, chiunque si senta insomma anche di poter fare un gesto, può essere utile per migliorare questa situazione. Quindi grazie anche per aver dedicato uno spazio a questa emergenza che, come dicevo prima, non sta trovando invece nessun tipo di spazio e di considerazione in altri mezzi di informazione.
Un aspetto molto importante è l'aiuto alimentare. Chi si occupa di questo è il PAM. Vicky De Marchi è portavoce dell'Italia del Programma Alimentare Mondiale. Salve Vicky, buon pomeriggio.
Salve a voi, buongiorno.
Cosa state facendo? Voi, so che vi state mobilitando per aiutare questa situazione che è davvero drammatica. Diciamo, prima 50 anni che non si vedeva una situazione di questo tipo, drammatica.
Sì, purtroppo la situazione in Corno d'Africa torna a peggiorare, dico torna perché purtroppo è un'area colpita da crisi ricorrenti, e questa, come lei ricordava, è effettivamente una, forse la prima o la seconda più grave crisi negli ultimi 50, forse 60 anni, e con una situazione particolarmente grave in Etiopia, in Somalia, perché qui si aggiunge il tema del drammatico di 20 anni di guerra in Kenya.
È caduta la Boldrini, recuperiamola. Intanto prego De Marchi, prego.
Va bene. Ecco, quindi c'è effettivamente un grave problema, un'emergenza che va affrontata evitando anche, come dire, il già noto, no? Va bene, è sempre successo, il Corno d'Africa è una zona di crisi perenne.
Ci siamo abituati, De Marchi, purtroppo, no?
Purtroppo,
anche noi occidentali, voglio dire.
Purtroppo sì, però effettivamente questa è una crisi particolarmente grave, ci sono tassi di malnutrizione acuta, proprio molto grave, tra i bambini che sono elevatissimi, ci sono situazioni esplosive anche di flussi di rifugiati, persone che scappano dalla Somalia, che si riversano in Etiopia e in Kenya, quindi è una situazione complicata. Noi stiamo assistendo nel Corno d'Africa Circa 6 milioni di persone, ma le stime sono che presto queste persone diventeranno 9, forse anche 10 milioni che hanno bisogno di assistenza alimentare, o se non proprio totalmente tutti 10 milioni di assistenza alimentare, ma comunque di medicine, di acqua.
Ecco, assistenza alimentare che si sta in qualche modo facendo in che misura, De Marchi?
Ma diciamo chiaramente ci sono dati disaggregati per paese, però appunto ricordavo complessivamente sono oltre 6 milioni le persone che noi assistiamo, 1,5 milioni in Somalia, 2,6 milioni in Etiopia, 1,6 milioni in Kenya. Questa è la fotografia ad oggi, sono numeri che tendono a raddoppiarsi nei prossimi, che si raddoppieranno nei prossimi mesi. Noi stiamo lavorando sia con i governi sia con le ONG locali e ovviamente con le altre agenzie delle Nazioni Unite, con l'Alto Commissariato dei Rifugiati nei campi appunto dei rifugiati. In questa prima fase noi abbiamo potuto contare su una serie di acquisti che avevamo fatto precedentemente e preposizionato il cibo, c'era stato un sistema di allerta rapida che ci aveva già fatto prevedere un acuirsi della crisi già alla fine di maggio. Certo, ora c'è un problema anche che la comunità dei donatori deve far fronte ai bisogni urgenti, di questo diciamo del per l'area noi stimiamo di aver bisogno di circa 467 milioni di dollari e al momento manca circa il 40% di questi fondi, quindi c'è un bisogno urgente, in Somalia si stanno facendo molte cose, c'è stata ultimamente una donazione importante del Brasile e degli Stati Uniti, però appunto complessivamente c'è un bisogno di tutta la comunità che si impegni.
Chiaro, ma cosa gli si porta a queste popolazioni, De Marchi?
Ma noi portiamo diciamo le nostre razioni, diciamo le razioni base, nel senso mais, riso, olio, legumi eccetera. Poi chiaramente ci sono delle situazioni particolari, i tassi di malnutrizione tra i bambini sono molto alti, la soglia diciamo di allarme è quando noi diciamo che c'è proprio di allarme, di emergenza, quando c'è il 15% della popolazione che è malnutrita, e in realtà ci sono appunto percentuali molto più alte soprattutto tra i bambini, e quindi portiamo anche dei cibi speciali per arricchiti, sono delle paste nutrienti oppure appunto delle farine arricchite con minerali e vitamine, proprio per cercare di anche evitare che queste fasce più deboli, diciamo la popolazione, quindi i bambini, però anche le donne incinte, quelle che allattano, gli anziani, entrino in una fase a volte irreversibile, insomma, di malnutrizione.
Chiaro. Adesso vorrei capire l'Italia come si pone in questa situazione, che aiuto può dare alla Somalia, al Corno d'Africa. Do il benvenuto al senatore Alfredo Mantica, che è sottosegretario al Ministero degli Esteri. Senatore, benvenuto.
Buongiorno a voi.
Senta, l'Italia si sta muovendo per aiutare queste popolazioni?
Intanto ci sono andato, ecco. Questo mi pare già una cosa, sono andato in Kenya, sono andato in Somalia, sono andato a Mogadiscio, la prima volta da molto tempo che non tornava un membro del governo italiano in Somalia, sono stato ad Addis Abeba, nel complesso sono stato anche a Giuba per l'indipendenza del Sud Sudan. Noi abbiamo, vabbè, a parte che siamo il quinto contributore dell'ONU, quindi siamo molto interessati anche a come funziona l'ONU nella zona, direttamente, cioè sul piano bilaterale, noi abbiamo preferito la Croce Rossa internazionale, abbiamo dato 1 milione di euro subito alla Croce Rossa e mi auguro che fra pochi giorni, per non dire fra poche ore, possa arrivare un C-130 a Mogadiscio, perché anche a Mogadiscio ormai ci sono quasi 40.000 profughi che sono arrivati in città per sfuggire alla siccità del campo che ho visitato. Non sono andato ad Adà, quello che è il più grande campo profughi del mondo, di 400.000 persone, che sta nel nord-est del Kenya, al confine con la Somalia, e dove operano in gran parte le organizzazioni delle Nazioni Unite. Poi faremo quello che noi possiamo fare, ovviamente il bilaterale è un'operazione, come dire, una goccia in un mare, quindi è chiaro che il multilaterale, sia per il denaro che raccoglie, sia per le strutture logistiche, i magazzini, perché a fronte di un'emergenza di milioni di persone, è chiaro che anche l'organizzazione e la logistica hanno un loro, come dire, grande ruolo e un grande rilievo. Io però mi permetterei di dire anche all'amica che sta con me a discutere,
Vicky De Marchi, ecco, del PAM,
non,
sì.
Perché sapevo, non sapevo bene se era Laura Boldrini o la signora
ci ha lasciato, la Boldrini è caduta, ma aveva da fare, prego.
Cioè io vorrei anche dire però che noi dobbiamo anche dare una sveglia a questo sistema onusiano. In realtà in Somalia finora non è ancora arrivato un chicco di riso, mentre invece certamente al campo profughi da darsi lavora molto. Io ho parlato direttamente con il rappresentante speciale dell'ONU per la zona, che è l'ambasciatore Maiga, tanzaniano, perché io capisco le tante agenzie, le difficoltà organizzative, le statistiche, però a fronte di un sistema, voglio dire, molto complesso, molto articolato e mi permetto di dire anche molto costoso, visto che di Somalia si interessano più di 1000 funzionari dell'ONU che stanno a Nairobi, il prodotto è molto scarso, quindi servono certamente i soldi, occorre dare i soldi ai fondi dell'ONU, però occorre anche che l'ONU assuma un'agilità, una flessibilità diversa a fronte di una catastrofe come quella della siccità di cui da 60 anni non si ricorda e non si ha memoria. Mi dispiace anche dover dire che anche queste statistiche dell'ONU in molti casi purtroppo sono concordate con i governi locali per motivi di politica, e ha ragione la dottoressa De Marchi a dire più di un mese che noi sapevamo questo, però ancora oggi, come dire, le statistiche ufficiali si rimbalzano fra i vari uffici degli scienziati della matematica.
Io farei rispondere De Marchi su questo, perché sì, ha tirato in ballo molte cose interessanti, tra le quali anche ha detto Mantica non è arrivato nessun chicco di riso.
No, forse il sottosegretario Mantica si riferiva al sud della Somalia. Noi in realtà assistiamo a 1,5 milioni di persone nel centro e nord della Somalia e a Mogadiscio. Dal gennaio del 2010 abbiamo lasciato il sud della Somalia e insomma i nostri donatori, compresa l'Italia, sanno bene che lì la situazione era diventata insostenibile, perché Al-Shabaab poneva delle condizioni, a parte di terribile insicurezza, ma anche, come dire, dei dazi inaccettabili sui prodotti umanitari, pretendeva che non ci fossero donne nel nostro staff che lavoravano, quindi condizioni assolutamente inaccettabili proprio dal punto di vista anche della trasparenza e dell'operatività. Noi in Somalia abbiamo 19 staff internazionali e 145 nazionali, devo dire, fanno un grandissimo lavoro e anche diciamo molti esposti. Al-Shabaab proprio in questi giorni ha cercato, attraverso il coordinatore delle Nazioni Unite per la Somalia, di riprendere i contatti, ci sta chiedendo di ritornare e stiamo verificando appunto le condizioni e che condizioni. Quindi
ecco sull'ONU questo. De Marchi, l'ONU è davvero così in ritardo nei confronti di queste persone? È una struttura che costa tanto e va riformata oppure no? Anche da questo punto di vista, voglio dire, per l'agilità, per andare poi lì e fare le cose di fretta, senza troppa burocrazia, no?
Ma insomma, io chiaramente posso parlare dal mio osservatorio, che è quello del Programma Alimentare Mondiale, che è un'agenzia molto snella, molto operativa, io credo, e insomma non mi sento di condividere in pieno questo elemento di elefantiasi, cioè noi siamo quelli che per la logistica, per le telecomunicazioni assolviamo un ruolo logistico anche in tutti i paesi. Certo, è sempre difficile poter essere esattamente nel posto e coprire tutti i bisogni, perché è vero che ci sono tanti problemi anche di coordinamento eccetera, però è pur vero che il cibo e l'assistenza si dà nella misura in cui ci sono anche le risorse. Noi sappiamo che anche molti paesi tradizionali, i nostri donatori, hanno meno risorse per problemi di bilancio, che sappiamo, insomma, diciamo, adesso c'è un problema di crisi economica che riguarda un po' anche l'Occidente, quindi di conseguenza anche i fondi. Io ricordo che World Food Program è un'agenzia che vive solo i contributi volontari, quindi noi operiamo nella misura in cui abbiamo i fondi dei nostri paesi donatori.
Ecco, Mantica, se la sente di proporre una rivoluzione all'ONU, una riforma dell'ONU, come
no,
Italia,
guardi,
o l'ha fatto
non
già?
Me la sento, nel senso che io poi sono convinto che molte cose non ci sono bisogno di riforme, ci sono bisogno di volontà, e mi rendo conto anche di rischi. Cioè qui parliamo di Somaliland e di Puntland, credo, quando la dottoressa De Marchi si riferisce al centro nord della Somalia. Io dico solo che ad esempio sono state liberate intere regioni delle zone sud del Gedo, del Giuba, della Somalia, ancora non si sono visti gli aiuti, che dall'Etiopia forse partiranno su due corridoi umanitari, uno diretto nel Bakool, cioè nel nord a Baidoa della Somalia, e l'altro nel sud, ma devono ancora partire. Dico solo che probabilmente questa macchina così articolata nei momenti di emergenza ha tempi di reazione, di intervento che sono particolarmente lunghi. E faccio un esempio concreto: a Mogadiscio ci sono questi 30.000-40.000 profughi arrivati dal intorno della città, e i primi aiuti li hanno forniti i soldati di Amisom, perché ancora non sono arrivate le tende, non è arrivato nulla. Io capisco, l'emergenza è una grande difficoltà, però proprio nell'emergenza si misura la capacità di intervento di queste strutture, e questo io lamento, cioè forse il fatto che, voglio dire, questa articolazione, questa distinzione tra UNICEF, UNHCR, PAO, World Food Program, PAM, voglio dire, molte sigle che poi in queste condizioni dovrebbero lavorare all'unisono, con lo stesso obiettivo, in maniera sinergica. Quello che io lamento è questo, è un problema anche di capacità di coordinamento da parte che ha queste responsabilità. Ma senza fare polemica, voglio dire, l'esigenza è quella, e l'invito che io ho rivolto a nome del governo italiano, parlando direttamente con i responsabili delle Nazioni Unite, è quello della urgenza e del superamento di alcune difficoltà burocratiche, perché purtroppo la carestia non aspetta le risposte col francobollo o col timbro. La Somalia, c'è questa grossa novità, l'ha accennata la dottoressa De Marchi, gli Shabab, che sono stati, diciamo, gli integralisti islamici che controllano grosso modo il centro, una parte del sud della Somalia fino al porto di Chisimaio, hanno anche loro ormai delle enormi difficoltà, e la presa di posizione che avevano avuto, che la dottoressa De Marchi ha ricordato, è stata in qualche modo infranta da quando è stato detto accettiamo aiuti anche da parte delle nazioni non islamiche. Io non so quanto sia vero, ma è urgente verificare questa disponibilità, è urgente vedere che cosa significa in termini concreti, perché ovviamente il problema è che non si può affidare agli Shabab la distribuzione degli alimenti, ma comunque occorre sondare e vedere urgentemente se questa disponibilità si traduce in maniera concreta e quindi anche di garanzia per gli operatori delle Nazioni Unite, aggiungo soprattutto per gli operatori e collaboratori locali delle Nazioni Unite, che sono quelli che poi sono più esposti anche alle ritorsioni da parte degli Shabab e degli estremisti, ma occorre verificare urgentemente, perché è chiaro che l'aiuto umanitario non può distinguere tra i territori controllati dalla comunità internazionale e quelli controllati dagli Shabab. Io questo mi invito, noi abbiamo visto sul campo, devo dire oggi io sono rimasto molto colpito da un grande quotidiano, di cui non è bene dire il nome, ma viene stampato a Torino, che ha dedicato la prima pagina e un servizio molto importante a questa vicenda.
Meno male, cioè, Mantica, meno male, perché la stampa italiana l'ha ignorata questa notizia.
Infatti, per quello che gliela sto citando, devo anche essere onesto, essendo un noto lettore dell'Osservatore Romano, che è uno dei pochi che fa politica estera come quotidiano, anche l'Osservatore Romano, va dato atto, ha già dedicato a questa vicenda parecchi articoli.
Prima della stampa.
Assolutamente sì, glielo riconosco. Diciamo, mi spiace dell'Osservatore Romano, ma la stampa è un po' più diffusa e quindi era importante che questo quotidiano italiano assumesse questa iniziativa. Credo che la gente vada all'opinione pubblica, vada soprattutto a resa partecipe delle difficoltà in cui si opera, ma io credo che anche una grossa pressione di opinione pubblica, dei giornali, dei media, di informazione sia importante, perché poi si raggiungano tutti insieme alcuni risultati. Certo, sarebbe meglio poi avere queste risposte tempestive. Credo drammaticamente che la questione continuerà per molto tempo, stiamo parlando di milioni di persone, stiamo parlando di una realtà desertica dove l'acqua è un valore molto più prezioso che da noi dell'oro, dei diamanti, insomma quella è questione di sopravvivenza. Sono anche regioni di grande nomadismo, di allevamento, quindi oltretutto la siccità vuol dire perdere gli animali, non avere più neanche la possibilità di sopravvivere. Io ho visto questi profughi che arrivano con la pecora, la capretta, quello che hanno, perché cercano anche di salvare quello che è il patrimonio, diciamo così, della loro famiglia, quello che in qualche modo gli consente di avere qualcosa. Il dramma riguarda i bambini, riguarda soprattutto gli anziani, evidentemente diciamo i più deboli, insomma, rispetto a quello che è la tragedia. Purtroppo si muovono molto, si spostano molto, perché non hanno, ecco perché io insisto, la capillarità della distribuzione per i motivi che abbiamo detto, e anche questi spostamenti, io ho visto gente che ha viaggiato un mese a piedi per raggiungere Mogadiscio, quindi se già uno è debole di per sé e non ha nutrimento, non ha cibo, se ci aggiunge un mese di camminata nella zona calda e secca evidentemente non migliora, e quindi arrivare in molti punti della Somalia diventa un grande obiettivo. Questo campo di Dadaab è un grande problema anche politico per il Kenya, un motivo di instabilità. Voi pensate, 400.000 persone che aumentano a 3.000 al giorno, ormai non è più un campo, io non l'ho visto, ma mi hanno detto che è paragonabile forse all'inferno, e comincia ad essere anche un problema di ordine pubblico, ci sono reazioni anche nella zona. Insomma, diventa un problema molto importante anche per il Kenya, che è fortemente impegnato come l'Etiopia. Io mi auguro che questi corridoi umanitari che dall'Etiopia e dal Kenya potranno essere aperti per raggiungere l'interno della Somalia, per fare campi profughi in Somalia, centri di raccolta in ogni regione della Somalia. Mi auguro che gli Shabab abbiano fatto dichiarazioni, voglio dire, vere,
credibili,
non,
certo,
credibili, ecco, non così politiche, ma soprattutto che noi si colga al volo questa disponibilità, superando i motivi della politica, insomma. D'altronde quella è un'area, come dire, condannata alla siccità,
chiaro,
è una
chiaro
questione ciclica, quindi forse bisognerebbe anche pensare di affrontare non solo l'emergenza, ma anche una situazione diversa di approvvigionamento.
Certamente. 30 secondi per chiudere, De Marchi, prego.
Sì, no, d'accordissimo che chiaramente è fondamentale estendere e avere queste garanzie e poter intervenire in tutta la Somalia. Sul problema della tempestività degli aiuti, d'accordo, vorrei però anche ricordare un dato: noi dal momento in cui riceviamo le donazioni servono circa 3 mesi, perché noi il cibo non sta dietro all'angolo ed è difficile portarlo, complicato logisticamente. Comunque io penso che ci sia oggi questa consapevolezza della comunità, sicuramente è giusto il richiamo del sottosegretario Mantica a lavorare assieme, noi lavoriamo assieme, sicuramente si può perfezionare il coordinamento delle varie organizzazioni delle Nazioni Unite, e certo serve un impegno comune.
Va bene, grazie a Vicky De Marchi, portavoce per l'Italia del programma Alimentare Mondiale.
Grazie
molte, grazie anche al senatore Alfredo Mantica, sottosegretario al Ministero degli Esteri. Grazie molte, Mantica.
Grazie a voi che mi avete dato voce, grazie.
Prego, grazie. Allora, naturalmente vi ricordo come aiutare tutto il Corno d'Africa. Potete andare sul sito di agire.it oppure il numero verde 800 132 870. Aiutate, aiutate, aiutate. Il numero verde nostro invece è il solito 800 208 802, poi gli sms al 335 12 43 317.